Wiki Radio. Goffredo Fofi racconta Vittorio De Seta.
Nel 1968, un anno non qualsiasi, la Nuova Italia pubblicò un diario, una sorta di diario di un maestro che lavorava a Roma, di origine sarda, Albino Bernardini, intitolato Un anno a Pietralata. E raccontava l'esperienza di un giovane maestro, di un maestro sardo, che si ritrova a lavorare in un quartiere particolarmente difficile dove la scuola non è amata, non è vista come utile né dai genitori né dai ragazzi, e quindi gli insegnanti, in qualche modo quelli bravi, quelli più generosi, trovano una grande difficoltà a far capire che la scuola serve a qualcosa, che andare a scuola ha un senso. L'Italia nel 1968 sta vivendo grandi trasformazioni, soprattutto anche a partire dalle lotte dei giovani che riguardavano la scuola. Questo libro ha una certa eco, un certo successo, e nel 1972 la televisione italiana produce Il diario di un maestro di Vittorio De Seta, tratto da Un anno a Pietralata, scritto insieme con il maestro Albino Bernardini e interpretato da un giovane attore che purtroppo scomparve molto presto, Bruno Cirino.
Scusami, sai indicare Tiburtino?
Nella parte del maestro.
Grazie.
La cosa bella del film è che 4 puntate televisive, che poi diventano anche un film di quasi 2 ore circa, tagliato a circa 2 ore, una proiezione normale, la curiosità che suscita la presentazione televisiva del diario di un maestro è enorme.
Questa è la prima volta che ho una classe tutta mia, la quinta C nella scuola Francesco Ruffini a Tiburtino III, una delle tante borgate della periferia romana. Erano anni che attendevo questo momento.
Ecco. Calma, ragazzi. Ragazzi, facciamo un momento silenzio.
Un momento di silenzio, eh? Su, basta, calma. Calma. Buongiorno. Io sono il vostro maestro nuovo. Mi chiamo Bruno D'Angelo.
Bruno?
D'Angelo.
L'Italia si appassiona a queste 4 puntate, per 4 settimane segue le vicende di questo giovane maestro e scopre in qualche modo Vittorio De Seta. Vittorio De Seta è già noto, per carità, ha fatto documentari meravigliosi, ha fatto un film meraviglioso come Banditi a Orgosolo, però è noto tra pochi, non è... la televisione gli dà all'improvviso una visibilità enorme.
Quale monte?
Che cos'è il diario di un maestro? Il diario di un maestro è un film che si serve del cinema in un modo molto originale. De Seta è un grande documentarista, forse la cosa più impressionante del film è la sua capacità di mettere insieme, far recitare insieme con la stessa spontaneità un gruppo di bambini e un adulto attore, un attore, Cirino.
Perché si chiama Pecoraro?
Perché prima era del Pecoraro e poi...
No, perché c'erano
le pecore, poi è venuto all'Istituto Popolare...
Ha venuto le pecore!
Ragazzi, smettete, scusa, vai a posto. La volete smettere? Eh? Vuoi venire tu? Vieni qua.
Ma siamo stanchi. Volevo andare a casa.
Basta.
Il maestro è un attore, però un attore di tipo particolare, perché deve anche essere in grado di recitare a soggetto, di insegnare, di partecipare alla vita dei bambini, di discutere con i bambini, di litigare con i bambini. Deve anche raccontare una situazione in buona parte di conflitto con i bambini e con l'ambiente, con la scuola stessa e soprattutto con i genitori che non capiscono e che pian piano invece devono cominciare a capire. Capire cosa? Capire che la scuola ha una funzione, che la scuola serve.
La madre di Franco teme che sia venuto a rimproverarla per le assenze del figlio e subito comincia a spiegare, a giustificarsi. Nelle sue parole, nel suo atteggiamento, c'è lo stesso senso di imbarazzo, quasi di diffidenza, che ho avvertito presso le altre famiglie. Se riuscissi a fargli comprendere che la scuola non è soltanto un obbligo, ma qualcosa che è nell'interesse dei loro figli, sarebbe già un bel passo avanti, una prima collaborazione concreta.
La scuola serve non solo a avere poi un diploma per da grandi trovare un lavoro, anche a questo è importante, importantissimo, però serve anche a costruire delle personalità, a capire quali sono per ciascuno le potenzialità su cui lavorare, i talenti che ciascuno si porta dentro, i bambini come gli adulti, e quindi una lezione che è una lezione da un lato di democrazia, dall'altro proprio è la lezione pedagogica tradizionale. Educazione è una parola che viene dal greco e che vuol dire estrarre, tirar fuori dalle persone quello che hanno di buono e lavorare su questo, aiutare a far crescere. Il film lo racconta in un modo mirevole e suscita, ripeto, un grande entusiasmo. Nasce sulla scia di tante esperienze pedagogiche che c'erano state in quel periodo. Diciamo che nel dopoguerra, con la fine del fascismo, con la fine della guerra, con l'arrivo della pace, con la Costituzione, con la democrazia, con la Repubblica, tre cose molto importanti che cambiano il quadro del paese, la scuola ha una funzione fondamentale. Bisogna in qualche modo, il vecchio motto, il vecchio desiderio di fare gli italiani passa anche attraverso la scuola. La scuola deve creare dei cittadini responsabili.
Senta, mi pare di averglielo spiegato molto chiaramente ieri. La sua è una classe di risulta, di scarti, chiaro? Noi abbiamo dovuto alleggerire le altre classi e le sono capitati gli elementi peggiori. Io penso che lei debba fare quello che può. Già sono difficili quelli che vengono. Che cosa vuole fare? Cercare anche quelli impossibili?
In sostanza lei mi invita a lasciarli perdere.
No, un momento. Io non la invito, sia ben chiaro. Io le do soltanto un consiglio, personale.
Cioè lasciarli per la strada?
Noi siamo degli insegnanti, non a Calappiacani. Se ci tiene tanto, perché non va a cercarseli da solo?
Va bene.
Però dopo non venga a piangere da me.
Non si preoccupi, signora, non ho l'abitudine di piangere. Buongiorno.
Beato lei.
Buongiorno. È appena arrivato e dà lezioni a tutti.
Io direi che è un bel ingenuo.
Ma di dov'è?
Ma meridionale.
E li parleremo fra qualche anno.
Ci sono molte esperienze pedagogiche appassionanti in quegli anni, dal 45 a, diciamo, alla metà degli anni 60, che trovano due filoni di avanguardia, due filoni dove si sperimenta di più, si elabora di più, si discute di più, che sono da un lato un filone laico legato molto genericamente al Partito Socialista, che è quello che avrà come punti di riferimento Scuola Città a Firenze, che è una vera scuola, una scuola dove si sperimenta, e la rivista Scuola Città, edita dalla Nuova Italia, che fa anche una grande collana di libri che si chiama Educatori Antichi e Moderni, dove ci sono i classici, ma ci sono anche le esperienze contemporanee, gli allievi di John Dewey in America, Celestin Freinet, fondatore del movimento di cooperazione educativa in Francia dopo la Prima Guerra Mondiale, e elaboratori di tutti quei metodi, di tutte quelle tecniche che poi diventeranno la cosiddetta scuola attiva, insomma. Sempre più legati alla scuola elementare che non alle medie, c'è più libertà nelle elementari. Le medie sono sempre state un po' un peso morto nella scuola italiana e continuano ancora adesso ad esserlo. Non c'è mai stata una inventiva forte che abbia rimodernato questa scuola, mentre per le scuole elementari c'è stata, e c'era, ripeto, questo filone più laico e socialista del movimento di cooperazione educativa, fatto da persone che lavoravano nella scuola ma contemporaneamente fuori della scuola discutevano, facevano riviste, si riunivano e portavano dentro la scuola le acquisizioni che avevano fatto fuori, in un dialogo molto forte tra una loro autonomia, una loro creatività e poi l'istituzione, a volte anche un dialogo conflittuale, perché non tutti i maestri, non tutti gli insegnanti, non tutti i presidi e non tutti i provveditori agli studi erano così democratici e così avanzati e così progressisti.
Mettiamo in chiaro una cosa. Mai, in nessun caso, è consentito ad un insegnante di rispondere al proprio direttore come lei si è permesso di fare poco fa. È inaudito. E badi, non ne faccio una questione personale, di prestigio personale. Ma poco fa in classe c'era il direttore. Il direttore che esercitava un suo preciso compito. E lei si è permesso di dissentire.
Scusi, signor direttore, ma se mi permette, devo dirle sinceramente che io mi sono trattenuto in classe perché erano presenti i miei ragazzi.
Come sarebbe a dire?
Sì, quel processo che lei voleva intentare, quell'invito alla delazione, quell'interrogatorio, a mio avviso è contrario al tipo di lavoro che io già difficilmente e con molta fatica tento di portare avanti con la mia classe da un mese a questa parte. Ed è anche contrario, io credo.
Ma questa è presunzione! Lei non dimentichi, caro signor mio, che ha presente una persona con 25 anni di carriera sulle spalle.
Non è la mia intenzione di offenderla, signor direttore, e soprattutto di farne una questione personale. Ma vorrei chiarire che la mia è una classe molto difficile, e lo sa benissimo anche la signora Olivieri.
Ma io le sto contestando una ben precisa infrazione. Lei, durante l'orario scolastico, è uscito con la sua classe senza il mio consenso.
Va bene, è vero, ma l'ho fatto per scopi ben precisi e ben più importanti, a mio parere. E cioè per recuperare tre ragazzi difficili che non frequentavano.
E poi c'è un altro filone, che è un filone più legato al Partito Comunista. Il filone che dà una bella rivista come Riforma della Scuola, diretta da Dina Bertoni Iovine e da Lucio Lombardo Radice, è un filone che punta più sul contenuto che sul metodo. La distinzione rozzamente era un po', il movimento di cooperazione educativa punta molto sul metodo, il modo di lavorare è fondamentale, il filone più di sinistra, più dichiaratamente di sinistra, punta molto anche sul messaggio, sui modelli che devono essere proposti. Direi che il diario è un maestro di De Seta in qualche modo risente di questo, perché ne risente Albino Bernardini, autore del bellissimo libro Un anno a Pietralata. Perché? Perché Albino Bernardini è dell'MCE ma è anche del PC e cerca di tenere insieme Makarenko. Negli ultimi anni Bernardini ha fatto anche un viaggio nella scuola russa e ha scritto un libro su questo nel 77, un viaggio nella scuola sovietica, e il suo modello è anche Makarenko, cioè cerca di tenere insieme fortemente queste due istanze del metodo e del contenuto, e ci riesce molto bene anche perché intorno c'è questo contesto di grande discussione, di grande dibattito, c'è un movimento di insegnanti che vivifica no, il discorso sulla scuola. Sono usciti il diario di una maestrina, Bernardini è sardo, di una scrittrice sarda, Maria Giacobbe, che ebbe la prefazione di Zanotti Bianco, grande educatore, un avanguardista da questo punto di vista, perché le scuole e i centri sanitari fondati dall'Associazione per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia prima del fascismo sono già le prime basi di questi discorsi che dopo il fascismo ritornano a galla. C'è stato da poco, uscito ai Naudi, i quaderni di San Gersolè di una maestra fiorentina vicino Firenze, Maria Maltoni, con i disegni dei bambini bellissimi, un libro curato da Gigliola Venturi e con la prefazione di Italo Calvino. C'è il giornale dei genitori di Ada Gobetti a Torino, su cui scrive Bernardini, ma scrivono anche tanti altri. Cioè c'è un'attenzione molto forte per la scuola, in particolare per la scuola elementare.
C'è qualcosa di serio nel loro rapporto con la natura, con gli animali, quelli allo stato libero in particolare. Lucertole, pesci, rane, passeri, vengono cacciati, catturati, studiati, a modo loro, si intende. Spesso anche torturati, uccisi. Ma valgono alcune regole generali. Per esempio, non si uccide mai la femmina quando è incinta.
La cosa più curiosa, però, del diario di un maestro è che i ragazzi si definiscono, in qualche modo vengono definiti da Bernardini come fieri e gagliardi, cioè sono ragazzi di borgata, sono ragazzi vivi, cresciuti per la strada, cresciuti in confronto con la durezza della vita, con i quali bisogna lavorare un po' con il metodo che Makarienko ha stabilito lavorando con i ragazzi abbandonati dopo la rivoluzione sovietica, dopo la prima guerra mondiale. Insomma, c'è una temperie che è molto realistica, molto forte. Le borgate di Roma sono una realtà molto forte, ma potrebbero essere le borgate di Palermo, di Napoli e perfino di Milano in quegli anni e di altre città, dove questa durezza del vivere crea anche dei problemi per chi va a insegnare, perché deve confrontarsi con cose che non conosce e con esperienze che in qualche modo rischiano di travolgerlo se lui non è abbastanza forte, convinto di quello che deve fare. Il libro gioca molto su questo conflitto che diventa poi pacificazione via via che l'anno scolastico va avanti, via via che i bambini cominciano a capire che cosa vuole da loro il maestro e cominciano a capire che quello è nei loro interessi, che è bello studiare, che è bello capire, che è bello conoscere, che è bello stare insieme e costruire insieme una piccola comunità transitoria nell'aula scolastica, ma che diventa anche una comunità dove si cresce, da cui si uscirà nella strada, nella borgata, modificati, cambiati. Questo è il racconto del libro e anche il racconto del film.
Si è riconosciuta a queste cose, vedete?
Sì, vede, ma
sì, i rigametti che c'è qui su.
Ma poi vede? La femmina sta per gli stoccellamo.
Invece la femmina non ce l'ha, vedete?
Oggi è stato un giorno importante. Non li avevo mai visti così attenti, interessati. Lo studio delle lucertole è cominciato così, spontaneamente.
No, stavano assieme.
Quella mossica.
Aspetta che le puoi far male così.
Sì,
ragazzi, sistemiamoci un momentino a posto, Cerchiamo di parlare. Questo lo mettiamo qui.
In qualche modo De Seta ha colto perfettamente tutto questo e ci ha messo di suo, come dire, una sua scuola attiva, una sua capacità di creare insieme ai bambini, insieme all'ambiente, insieme all'attore che deve fare il maestro, ricreare questo tipo di spontaneità, questo tipo di conflitti, questo tipo di soluzioni, questo tipo di modello di una scuola possibile. Il film è bellissimo, è un vero e proprio capolavoro. Forse è meno radicale di quanto non fosse l'insegnamento, che ne so, di Don Milani di quegli anni. Il libro di Don Milani è uscito nel 67, Lettera a una professoressa, qui siamo un anno pietralata, è del 68, ma in Don Milani ovviamente c'era una visione meno laica e più religiosa, più motivata interiormente in modo più radicale, più forte, che non quello del democratico Bernardini o del democratico De Seta.
Non sapevo niente io del popolo, non ho nessuna dimestichezza. Andavo a Palermo, frequentavo il circolo della vela, il circolo dello sport, tutti i signori proprietari di terre dove non andavano. Però in prigionia avevo conosciuto, come si dice, che c'era allora il popolo lavoratore. E per me è stato proprio un effetto decisivo.
Chi era De Seta? De Seta era un nobile calabrese siciliano di famiglia che si ritrovò a fare la guerra e che si ritrovò soprattutto a fare il prigioniero di guerra e come prigioniero di guerra a essere confrontato con le vite, i problemi, i pensieri di suoi coetanei che non erano nobili, non erano colti, che erano il popolo, che erano le persone comuni, contadini, operai, impiegati o semplicemente studenti travolti dalla guerra.
E così quando ho cominciato a fare i documentari ho pensato di riprendere il lavoro popolare in Sicilia, però senza avere una premonizione precisa che tutto questo sarebbe scomparso nel giro di pochissimi anni. Non si sentiva, si presentiva, però no, sembrava impossibile. Ecco.
È curioso di questa società e si inventa il mestiere dopo aver fatto qualche apprendistato su delle cose un po' folcloriche che si facevano allora di documentario di cinema, si inventa il mestiere di documentarista. In Italia si faceva tantissimo documentario perché per legge ogni film doveva essere preceduto da un documentario di produzione italiana, però i documentari erano estremamente noiosi, in genere erano il lode della Cassa del Mezzogiorno, il lode delle bellezze di tanti piccoli paesi italiani su grandi artisti, però erano fatti tutti in una chiave didascalica molto pesante, molto propagandistica. De Seta inventa un documentario a colori, intanto, cosa abbastanza rara, e muto, cioè dove c'è solo accompagnamenti musicali che sono presi dal vivo e sono spesso canti popolari meridionali, e dove non c'è commento, dove non c'è lo speaker che dice cosa succede, che dice che adesso le cose andranno meglio, che il mondo cambia, cioè che dice retorica, che dice parole. Ecco, prima operazione di De Seta è stata eliminare queste parole inutili. La seconda operazione è stata quella di raccontare il lavoro nel sud di quegli anni. La pesca del pesce spada, i pescherecci, la mattanza del tonno, la mietitura del grano e la trebbiatura del grano, la vita quotidiana in un paesino della Barbagia in Sardegna o in un'isola delle Eolie in Sicilia, le miniere, le feste religiose, Pasqua in Sicilia, che è un bellissimo documentario, e anche la pastorizia.
Questa storia accade oggi in Sardegna, nel paese di Orgosolo. Questi sono pastori di Orgosolo. Il loro tempo è misurato su quello delle migrazioni stagionali, della ricerca del pascolo, dell'acqua. L'anima di questi uomini è rimasta primitiva. Quello che è giusto per la loro legge non lo è per quella del mondo moderno. Per loro contano solo i vincoli della famiglia, della comunità. Tutto il resto è incomprensibile, ostile. Anche lo Stato, che è presente con i carabinieri, le carceri. Della civiltà moderna conoscono soprattutto il fucile. Il fucile serve per cacciare, per difendersi, ma anche per assalire. Possono diventare banditi da un giorno all'altro, quasi senza rendersene conto.
I pastori di Orgosolo, che diventano poi un grande film, Banditi a Orgosolo, che nel 61 venne presentato al Festival di Venezia in un periodo straordinario del cinema italiano, perché non c'erano solo i grandi film tipo La Dolce Vita, Trilogia di Antonioni, Rocco e suoi fratelli, eccetera, ma c'erano anche c'era la commedia italiana e c'erano degli esordienti straordinari. In quegli anni esordirono Pasolini, Ermanno Olmi, Vittorio De Seta, Elio Petri, i fratelli Taviani, e ne dimentico, insomma. Era un momento glorioso della nostra società. Il miracolo economico ha avuto una prima fase straordinaria di espansione, di curiosità per il paese, di anche volontà da parte del pubblico di conoscere l'Italia, ecco, di sapere e di vedere raccontata la propria esistenza sullo schermo. Banditi a Orgosolo racconta una parte più nascosta, più triste anche, della realtà italiana, che non era ovviamente tutta rose e fiori dopo decenni di sottosviluppo, di analfabetismo, di povertà. Banditi a Orgosolo è un film che sconvolge, perché racconta come si può diventare banditi essendo pastori, come in qualche modo una serie di circostanze che non sono fatalità, ma che sono iscritte nella società, nelle regole della società, nell'ingiustizia di una società, portano normali pastori verso il banditismo. Reinventa il documentario. L'unico forse maestro che ha avuto è il modello di Robert Flaherty, grande documentarista americano, che e anche i modelli di un tipo di poesia, un tipo di ricerca che appartengono alla storia del nostro meridionalismo, dopo Cristo si è fermato a Eboli e tutto quello che ne è conseguito, ma appartengono anche a una tradizione molto classica e molto antica. I documentari di De Seta sono costruiti come dei poemi, dei piccoli poemi classici, sono dei poemetti, sono delle poesie, hanno una strutturazione molto simile tutti quanti, un primo momento di descrizione di un ambiente, un momento di crisi, di tensione, e poi una soluzione pacifica, un ritorno alla normalità. E sono... Quindi una costruzione molto precisa e più poetica che narrativa, che prosastica, e che racconta un mondo che oggi ci impressiona enormemente perché è un mondo che non c'è più.
La pesca della pesce spada, che ci sono rappresentazioni dell'epoca fenicia, cioè andava avanti almeno 2000 anni. Io ho fatto il documentario nel 54, nel 56 è finita. Un rubinetto che si è chiuso. Le miniere del Zolfo hanno chiuso e le tonnare non funzionano più, il grano non si miete, non si trebbia con le mani. Si può dire che fine anni 50, primi 60, poi c'è stato il boom, che per noi ha significato, noi del sud, immigrazione, e quindi è finita un'epoca che si poteva definire la storia dell'uomo, era andata avanti così per millenni, evolvendosi lentamente, con i suoi canti, la sua poesia, le sue nomenclature, i dialetti.
Ecco, questa sconsolata visione del modo in cui lo sviluppo del paese, anche il boom, ha travolto delle tradizioni, dei modi di vivere, un modello di lavoro umano, di rapporto diretto tra l'uomo e la natura, anche di forza dell'uomo per domare la natura o per entrare in sintonia con la natura per strapparne i suoi frutti, un tipo di tensione che è totalmente scomparso. La macchina in qualche modo ha sovrastato e ha fatto sparire questo tipo di società, questo tipo di modello di lavoro, che era durato, come dice giustamente De Seta, da più di 2000 anni. È la storia di questo cambiamento che De Seta ha raccontato. Non a caso il libro di intervista che gli facemmo io e Gianni Volpi tanti anni fa si chiamava Il mondo perduto. Libro e cassetta e DVD fatto dalla Feltrinelli con tutti i documentari di De Seta sono meravigliosi, vedetevelo. Quello e Diario di un maestro sono due cose da avere in casa, perché sono tra i grandi capolavori della cultura italiana del Novecento, non solo del cinema, non solo importanti per il cinema. Anche quello si chiama Il mondo perduto. De Seta è il poeta di un mondo perduto, ha cercato di raccontare ancora il presente. Un uomo a metà è un film nei primi anni 60 in cui racconta la sua crisi di intellettuale di fronte al miracolo economico, travolto da quel tipo di modernità, e il suo rapporto con la psicanalisi. In qualche modo si è poi ritirato, non ha saputo inserirsi in questo nuovo ordine nato col miracolo economico, si è tirato da parte, e solo in tarda età lo abbiamo riscoperto, lo abbiamo riproposto, e in qualche modo è stato amato a quel punto da tutti, perché è diventato uno dei grandi nomi della storia del cinema mondiale. Tra i 100 più bei film italiani sono compresi i suoi documentari. Martin Scorsese o altri registi americani videro per la prima volta queste cose negli anni 90 e se ne entusiasmarono, scoprirono un classico, scoprirono un grande maestro del documentario, ma anche un grande poeta del cinema, che è stato un grande narratore di un mondo nostro, di un mondo italiano, oggi totalmente scomparso.
Il 4 marzo 1973 viene trasmessa dalla RAI l'ultima puntata dello sceneggiato televisivo Diario di un maestro, con la regia di Vittorio De Seta. Goffredo Fofi l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Clementina Palladini, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.